Marte.
Il caso Osimhen e Zielinski, caso arbitri Lazio-Napoli, il mercato con Dendon che era in arrivo, insomma tante cose, focus su questi argomenti e su altro anche attraverso i vostri messaggi.
Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Suriani, redazione Emanuela Castelli, insieme sino alle 14, 339-666-9990, dopo Gianluca Gefuni che saluto ovviamente, focus specifico che faremo in questo Marte Sport Live sui casi Osimhen e Zielinski, su quello che ha detto Osimhen ma anche su Zielinski, cosa fare con questo ragazzo. Io credo che il Napoli debba chiarire la posizione di Zielinski e utilizzarlo fino a prova contraria, fino alla fine del contratto, come è giusto che sia. E Zielinski deve, se utilizzato, come crediamo e speriamo, dare il massimo sino alla fine. Che ne pensate? 339-666-9990, poi vi piacciono gli acquisti di Ndonger e vicinissimo anche Neun Perez del Udinese? Sono giocatori che possono cambiare le carte in tavola per il Napoli, anche perché insomma il Napoli avrebbe presi 5, 3 sono già a Napoli, Traoré che non sta neanche tanto bene, Gonge e Mazzocchi, e poi altri due sarebbero Dendonker e Neun Perez. Diciamo che è arrivato nessun colpo importante, nessun colpo che cambia esposti di equilibri, ma persone, giocatori che danno una mano, che per caratteristiche tipo Traoré o Dendonker potevano servire alla rosa, dopo che nel caso di Traoré Elmas è andato via. Ed anche poi ovviamente insomma per ipotizzare un futuro con loro o senza di loro a seconda del rendimento in questi mesi, un mercato in prospettiva, un mercato non con tanto esborso di soldi, però è chiaro che Neun Perez senza Østigard, perché Østigard avrebbe rifiutato l'Udinese visto che vuole andare al Genoa, potrebbe anche non arrivare, vedremo. Parleremo anche del caso arbitri, ne abbiamo parlato già ieri, abbiamo anticipato un po' di argomenti, però parliamo subito di mercato con Fulvio Marrucco. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno a te Dario, buongiorno ai radioascoltatori.
Sei un uomo di legge importante, ma anche un operatore di mercato di grande competenza. Dovessero arrivare, come sembra, anche Dendonger, Neun Perez contro Traoré, Gonge e Mazzocchi, è il mercato che ti aspettavi? È abbastanza rivoluzionario, no? Rispetto alla mini rivoluzione c'è stata. È quello che ti aspettavi o sei deluso o sorpreso?
Ma non credo che, come hai anticipato tu precedentemente, non credo che siano giocatori che possano spostare certi equilibri. Sarà un campionato, una continuazione di campionato estremamente complessa, probabilmente c'è da recuperare i giocatori dello scorso anno, in particolare Osimhen, perché se vogliamo ancora puntare alla Champions League non possiamo fare a meno di Osimhen,
sì,
del migliore Osimhen.
Ecco, in questo senso, caro Fulvio, volevo coinvolgerti anche nel piccolo caso Osimhen, nel grande caso, secondo me, Zielinski, perché insomma Osimhen ieri ha parlato alla CBS dicendo chiaramente che a fine stagione andrà via, probabilmente alla Premier League, si è capito le sue parole. Nessuna sorpresa, no? Perché è chiaro che col rinnovo del contratto era evidente che poi a fine anno ci sarebbe stata e ci sarà la cessione. Però ecco, con Napoli impegnato in Supercoppa, appena finito di perderla in quel modo la finale di Supercoppa, con Napoli impegnato alla rimonta Champions, è chiaro che i tifosi sono un pochettino contrariati per queste dichiarazioni fuori tempo, non dico fuori luogo, di Osimhen. O sbaglio?
Probabilmente poteva risparmiarsene. Non è un mago della comunicazione, Osimhen non lo è mai stato,
no, infatti,
però
infatti.
È un ragazzo sincero, è un ragazzo che quando sposa le cause credo che lo mantenga i suoi impegni fino alla fine. Del resto, e mi collego anche a Zielinski, mi sembra che solo in Italia, cari miei ragazzi, ci sia il problema del giocatore a scadenza.
È vero.
Io vedo e ho visto nella mia vita tantissimi professionisti giocare e gettare il cuore oltre l'ostacolo fino all'ultima giornata, ancorché in scadenza e ancorché già probabilmente accasati da altre parti.
Però è anche vero, avvocato, che a Napoli abbiamo avuto ottimi esempi. In Callejon, forse su tutti, che ha giocato sino ad agosto, vincendo la Coppa Italia anche senza assicurazioni negli ultimi due mesi, lui agosto. Ma anche Mertens Insigne l'ha fatto bene.
Certo.
Non chiarire? Perché il cioè, però perché? Noi chiediamo al Napoli, dal nostro osservatorio, dal nostro, in maniera sommessa, ma decisa, di chiarire il caso Zielinski. Cioè, se Zielinski sta bene fisicamente, deve rientrare nell'undici titolare, perché è un giocatore molto forte, e Zielinski deve rispondere presente, come è probabile o speriamo che faccia sino a maggio.
Io concordo con te, sicuramente delle risposte andranno date. Quello che io vorrei sottolineare, ed è una riflessione da tifoso, non assolutamente da detto ai lavori, è che comunque quel gruppo che tu hai citato aveva un senso di appartenenza e un amore per Napoli che probabilmente è superiore al gruppo recente, diciamo così, perché gli stessi Albiol, Koulibaly, Reina, sono gente che ha sposato la squadra e la città. Io tanto amore nel gruppo, e mi riferisco ai giocatori più importanti, non l'ho visto negli ultimi anni, ho tanto attaccamento. Sono giocatori che continuano a parlare in altra lingua.
È vero, questo è insopportabile, sono d'accordo.
Sono molto. Una volta, come arrivava un calciatore straniero, gli si metteva un insegnante per imparare la lingua al più presto. A me, io non lo so, non credo che Anguissao, Simen o Cavarascheria abbiano mai parlato, non dico il napoletano, ma l'italiano.
No, sono d'accordo con te, infatti è bello sentire che Ngonge, per esempio, parla abbastanza bene in italiano. Però, tornando a Zielinski, nel salutarti, Fulvio, è chiaro che Zielinski l'appartenenza ce l'ha, lo ha dimostrato, la famosa azione con la Juventus, ma anche in altri tanti momenti, 8 stagioni, 354 presenze e 50 gol nel Napoli. Io credo che il Napoli debba chiarire.
Dario,
quindi
sicuramente ce l'ha, però noi non conosciamo come si è andata la vicenda.
No, perciò invochiamo un chiarimento e un utilizzo di Zielinski sino a quando è possibile, sino a quando le scelte tecniche, ma anche fisiche o mediche, tenderanno a rendere Zielinski titolare o meno, insomma, no? E non altro.
Certo, ma ce l'attendiamo, però tu sai che anche da questo punto di vista sulla comunicazione della società è stata sempre un po' nebulosa, è uscito quello che si voleva far uscire, ma non siamo mai andati oltre, che sicuramente non abbiamo dei pezzi del puzzle, perché poi Zielinski abbia mutato la sua posizione, e dall'altra parte il Napoli ci manca, perché è una querella che va avanti da quest'estate.
È vero. Grazie Fulvio, un caro abbraccio.
Grazie, alla prossima.
Buona giornata. L'avvocato Fulvio Marrucco, tanti messaggi da parte vostra su questo argomento, ma anche su Ndonker, vicinissimo al Napoli, e Neun Perez, che è l'obiettivo numero uno per la difesa degli azzurri. Cosa ne pensate? Tra un po' parleremo specificamente di mercato con degli esperti, anche con chi conosce bene Ndonker. Però i vostri messaggi lo sappiamo, perché Rapuano cambia metro di giudizio tra primo e secondo tempo. Rocchi è intervenuto. Ndonker, Cristante, quando finirà di prendere giocatori che non servono a nulla? Non bastavano i tre dell'estate scorsa, non se ne può più. Cribbio, Giovanni da Rabbia, che scrive appunto che Ndonker è una sorta di Cristante. In effetti, le caratteristiche ci siamo. ADL si è messo Pozzo nello stato di famiglia, va bene. E poi Osimhen, è meglio perderlo che trovarlo, no, è meglio perderlo come personaggio altamente inaffidabile. Ancora Zielinski deve essere messo fuori lista, ormai al Napoli non serve più, adesso maggiormente tirerà la gamba indietro, ma va chiarita, non so, io non sono d'accordo con te, ma comunque va chiarita la situazione Zielinski. Quindi diciamo che già Lazio-Napoli può essere un'occasione per capire se Zielinski è dentro o meno al progetto di questi mesi che deve portare il Napoli a conquistare una zona Champions. Roberto scrive questo quesito statistico per te: come mai gli arbitri scarsi manifestano la loro incapacità sempre a sfavore del Napoli, in realtà non solo, diciamo sempre a sfavore di chi non ha la maglia a strisce, visto quello che si è riuscito a chiedere dalle Iene, probabilmente, ma a parte le battute, sicuramente con le squadre meno protette, anche mediaticamente, oltre che politicamente. Il calcio italiano va riformato immediatamente da anche tutto il paese, scrive questo amico, poi ancora... Allora, saluto Francuccio il camionista, poi acquisti del centrocampista e del difensore, devono uscire due over 22 dalla lista. Chi? Ciao da Andrea. Beh, se arriva Neun Perez potrebbe uscire Ostigard, anche dal punto di vista proprio di cessione, e potrebbe uscire Demme, probabilmente, o Gaetano, per far spazio al belga Dendonger, del quale parleremo tra pochissimo. Continuate a scriverci al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Notizia importante: dalle 16 di oggi sono in vendita i biglietti per Lazio-Napoli, settore ospiti distinti sud-ovest, al prezzo di 40 euro. Vi ricordo, divieto per i residenti in Campania, è possibile acquistare biglietti solo per i tifosi del Napoli, delle altre regioni evidentemente, in possesso della tessera del tifoso, della Fidelity Card. Dalle 16 di oggi sino a sabato 27 gennaio alle ore 19, distinti sud-ovest e settori ospiti. Parliamo di Dendonker, lo facciamo con il capo redattore tuttomercatoweb.com, Andrea Lo Sapio. Ciao Andrea, benvenuto su Marte.
Buon pomeriggio.
E saluto anche Vincenzo Sollitto, dirigente sportivo, ha lavorato anche all'Anderlecht. Vincenzo, benvenuto anche a te su Marte. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, parto da te, Vincenzo, possiamo darci del tu, spero?
Certo.
Allora, che giocatore è questo Dendonker e che punto è della sua carriera?
Allora, Leander è un calciatore molto ma molto duttile, infatti è belga e con scuola belga e scuola Anderlecht ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Anderlecht. Lui è partito difensore, centrocampista centrale, ma comunque in Belgio i centrocampisti, i tre centrocampisti, perché il modulo del Belgio comunque che, con cui vengono cresciuti i ragazzi, è il 4-3-3, sì. Quindi centrocampista che sa giocare su tutte e tre ruoli del centrocampo, all'occorrenza ha giocato anche in fase di maturazione da difensore centrale, essendo abbastanza alto, 1,90 m, e ha svolto a volte anche ruolo da laterale destro, da terzino, classico terzino.
Ecco, okay.
Quindi è veramente un calciatore formato da terra a 360 gradi e potrà tornare utile a Mazzarri in vari ruoli, ricoprendo vari ruoli. Poi l'esperienza che ha maturato negli ultimi anni in Inghilterra ha completato la sua opera di maturazione. È comunque un nazionale belga, voglio dire, ha 29 anni, quindi non è neanche in una fase di maturazione o fase discendente, quindi voglio dire è un'operazione che Napoli poteva permettersi di fare.
Ecco, credo che Andrea Lo Sapio ha fatto un pezzo molto interessante, vi consiglio su tuttomercatoweb.com, un jolly per la retroguardia del Napoli ma anche per la mediana. Qualcuno dei nostri ascoltatori, sempre attentissimi, lo ha paragonato a Cristante. Che acquisto è però intanto, Andrea, per te?
Effettivamente è un giocatore che assomiglia un po' a Cristante, e quando l'Atalanta poi aveva venduto Cristante ce l'ha pensato appunto ad Dendonker, perché poteva fare sia quel ruolo da mediano che non da difensore centrale. Ce l'ha pensato il Milan quando era ancora all'Anderlecht. È secondo me un giocatore molto interessante, più che altro per quello che ha dimostrato nei primi anni di Premier League, perché quest'anno l'Aston Villa, probabilmente anche con il nuovo arrivo di Emery, probabilmente non ha avuto quell'evoluzione che magari ci si aspettava, ha giocato poco, è comunque sicuramente un giocatore affidabile. E poi soprattutto il Napoli ha fatto una buona scelta, soprattutto perché l'intenzione da parte di Laurentiis in questa fase è di non spendere più di tanto, perché l'anno prossimo ci sarà una vera rivoluzione, un'altra, e quindi è evidente che in questo momento, se arriva un giocatore in prestito con diritto e convince, viene riscattato, altrimenti amici come prima e vediamo l'anno prossimo cosa succede.
Sì, sotto questo profilo formula, almeno vista la strategia, questa certamente intelligente. Torno a Vincenzo Sollitto. Intanto Dendonker, secondo gli amici di Calcio Napoli 24, è sbarcato a Fiumicino e è diretto ovviamente a Villa Stewart per le visite mediche come previsto. Vincenzo, ma rispetto a Mangala è più forte, meno forte? Ovviamente sono diversi i due calciatori, però poteva essere più utile l'uno o l'altro al Napoli in questo momento?
Ma sono due calciatori diversi, perché Leander Den Donker è più un rifinitore, un regista. Mangala invece riesce più ad essere un uomo di rottura oltre che di creazione della fase di gioco. Sono
dinamico, no? Mi sembra Mangala anche per questioni fisiche, e invece sì, più di posizione Den Donker probabilmente.
Confermo e confermo anche il suo arrivo in Italia, perché questa mattina ho provato a contattare il fratello Andres con cui sono in contatto, il cellulare era spento, quindi confermo che
erano in volo, evidentemente.
Erano in volo, sì.
Confermo. Ecco, ma quindi è contento Leander del Napoli?
Sì, assolutamente, è contento di venire in Italia, di venire a Napoli, ovvio, voglio dire, è un'altra esperienza in più che va a fare in un campionato importante dopo quello inglese, dico, quindi, certo. E poi voglio dire, stiamo parlando del Napoli, quindi figuriamoci se non è contento, anche perché non ci dimentichiamo che lui ha intenzione di fare bene anche per gli europei, certo, che sono alle porte, certo, dico, certo. Quindi
è vero. Torno ad Andrea Lo Sapio. Andrea, invece il Napoli è un po' a sorpresa, l'ha preso Den Donker, sembrava andare su altri profili, però è un giocatore che magari può dare una mano anche eventualmente a giocare nella difesa a 3, dovesse esserci la necessità. E poi, se lo vedi più, però lo chiediamo anche a Vincenzo, adatto nel centrocampo a 2, quindi 3-4-3 o 4-2-3-1, o anche come mezzala, diciamo come vice Anghissà?
Ma io credo di no come mezzala, o meglio, può farlo certamente, ma non è il suo ruolo principale. Su quello che mi dite, appunto, che può fare il difensore centrale a 3, sì, è possibile. Diciamo che sarebbe un po' adattato, anche certo, se ci ha giocato più volte, però rimane comunque un giocatore duttile, appunto, come diceva anche
Vincenzo Sollitto, sì.
Sollitto, sì, no, mi ricordavo il cognome, scusa. non volevo sbagliare.
No, non ti preoccupare.
Però in generale, visto che è molto duttile, riesce a giocare sia a centrocampo sia a mediana, secondo me a questo punto è un ottimo acquisto, perché può, diciamo, sostituire un po' tutti. Può sostituire Lobotka, può sostituire Mangala, l'ha sostituito sicuramente Anghissà, può fare difensore centrale a 3, insomma. Secondo me è un ottimo acquisto, da capire se in che fase è della sua carriera, perché
certo,
per dire, Anghissà, quando l'abbiamo visto, quando è arrivato a Napoli, al Fulham non aveva fatto benissimo, ha fatto molto bene all'Olympique Marsiglia, ma non al Fulham. Quindi poi magari arriva e fa benissimo e quindi diventa uno dei titolari.
Vedremo. Intanto, Vincenzo, nel salutarti ti chiedo, appunto, se è più adatto a mediana 2 o anche come nei 3, diciamo, al posto di Anghissà, può fare bene per te.
Lui è stato cresciuto in un centrocampo a 3, quindi il gioco forza si trova meglio in un centrocampo a 3, qualsiasi sia essa la posizione dei 3 di centrocampo. Lui, ribadisco, scuola belga, scuola Anderlecht, è più portato ad un centrocampo a 3.
Staremo a vedere. Vincenzo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo presto per altre chiacchierate.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie al dirigente sportivo Vincenzo Sollitto. Nel salutare Andrea Lo Sapio, invece, volevo capire con te la situazione. Neun Perez sembra di nuovo incartata, sì, perché Østergaard avrebbe rifiutato il passaggio all'Udinese, perché l'Udinese comunque ha ancora questo dubbio se cederlo a cifre non altissime, anche se già 17-18 milioni non mi sembrano poco. C'è anche questa recompra, addirittura di recompra dell'Atletico Madrid, che potrebbe complicare le cose. Che ne sai tu di questa situazione in questo momento?
Che Østergaard vuole andare a Genoa probabilmente, quindi sì. Difficile che secondo me si possa inserire, almeno quello che a noi è arrivato in redazione in questi minuti, che loro vogliono andare a Genoa a titolo definitivo. È anche vero che se Østergaard va a Genoa a titolo definitivo, avresti la possibilità economica di alzare l'offerta. Allora, secondo me, a quel punto si sblocca in ogni caso. Neuer Perez comunque era costato 8 milioni all'Udinese, quindi non pochissimo. È chiaro che vogliono fare una plusvalenza, vogliono guadagnarci per poi magari andare a prendere un altro giocatore dalla infinita rete di osservatori che ha l'Udinese. Detto questo, però, vale anche il discorso che facevamo prima, cioè De Laurentiis non aveva in questo momento intenzione di spendere. È vero che sul difensore forse un sacrificio lo fai, però poi stavamo parlando di Mangala, è uscito Den Donker.
Sì.
Attenzione, perché poi alla
colpa
fine
sorpresa,
disco,
dici tu.
Può esserci, poi magari, certo, non succede, certo, perché tutti quanti vogliono il difensore centrale, anche il Milan vorrebbe un difensore centrale come Kivior, per dire, ma è difficile almeno per il momento, poi magari negli ultimi minuti di mercato si sblocca, però in questo momento appare tutto molto complicato anche per il Napoli, perché appunto De Laurentiis non voleva spendere tanto, è vero che ti arrivano soldi, però Odegaard, allora a quel punto puoi anche puntare a qualcosa di più per Perez.
Staremo a vedere nel frattempo, sai qual è la domanda che ci fanno e ci fanno molti nostri ascoltatori nel salutarti, Andrea, ma né un Perez siamo sicuri che è più forte di Odegaard? Io non lo so, perché non lo conosco benissimo, quindi non lo so, non so cosa rispondere.
Secondo me sì, quest'anno sta facendo veramente bene, okay. Sta giocando tutte le partite, sempre titolare, sempre in campo, secondo me è un giocatore molto affidabile. Odegaard a me non ha mai finito di convincere, l'anno scorso non ha fatto male, ma non ha fatto male nessuno nel Napoli, anzi,
sì.
Benissimo. Quindi, però, secondo me è un giocatore di caratura inferiore rispetto a Nervan Perez. Poi dopo è chiaro che nell'evoluzione del calciatore poi tutto può cambiare, perché può diventare, non lo so, il nuovo Kim, come ritornare a essere un giocatore da Genoa, intendo lo stesso Odegaard, però comunque secondo me Perez è superiore.
Beh, ci conforta questo tuo giudizio, Andrea, grazie per il tuo intervento, ti leggiamo su tuttomercatoweb.com, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Lo Sapio, dobbiamo fermarci tra un po' con Dario Marcolin e Ciro Troise per parlare di Lazio-Napoli, perché insomma ci sono alle porte la sfida molto importante dell'Olimpico con tantissime assenze, in questo senso avremo a breve anche novità da Castelvolturno sulle condizioni di acciaccati Politano, Mazzocchi, anzi ce l'abbiamo subito qualche novità da Castelvolturno, primo allenamento dopo la partita di Supercoppa. E allora vediamo un po' di notizie con Meret, che ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra, per Nathan e Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo, e poi primo giorno allenamento per Traoré in Gonge, quindi che si è allenato, quindi Traoré probabilmente sarà disponibile almeno per la panchina. Ci conforta il fatto che non ci siano riferimenti alle condizioni di Mazzocchi, di Politano, di Caiuste, anche se Caiuste è squalificato, di Demme, insomma giocatori acciaccati, Politano stesso l'ho detto pure, che appunto evidentemente sono disponibili per Roma, e questo è importante visto che il Napoli, ricordiamo che sicuramente contro Lazio non avrà Simeone, Caiuste, Kvara, Skrelia squalificati, Meret e Nathan, Oliveira infortunati, Anguissa e Osimhen in Coppa d'Africa, tra l'altro sabato giocheranno l'ottavo di finale l'uno contro l'altro, Camerun contro Nigeria, e quindi almeno uno dei due dovrebbe essere poi disponibile per la gara col Verona. Scriveteci il vostro pensiero su Ndonger, Neun Perez, Casio, Osimhen e Zirischi, ma anche su Lazio-Napoli, ne parleremo tra pochissimo al 339-666-9990, è il modo ovviamente, il numero per inviarci i messaggi WhatsApp, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, ribadiamo, alle 16 in vendita dei biglietti per settore ospiti e distinti ovest dell'Olimpico per Lazio-Napoli, ovviamente purtroppo solo per i tifosi non residenti in Campania e comunque in possesso della Fidelity Card, 40 euro il tagliando. Allora, un po' di messaggi. Osimhen ha perso l'ennesima occasione per dimostrare di essere anche un calciatore intelligente, i professionisti che prendono cifre mostruose dovrebbero imparare a fare una comunicazione coerente con i milioni che percepiscono, tuttavia possono tornare di nuovo a scuola, sempre solo per la maglia. Giancarlo La Sessa la tocca piano, ma insomma scrive cose legittime assolutamente. Antonio D'Aversa scrive a proposito del discorso rispetto per la maglia, io con la Lazio scriverei Zirischi con Politano dietro Raspa. Potrebbe essere anche un'idea, ci sono anche le ipotesi Lindstrom a sinistra o lo stesso Ngonge, che gioca più a destra per la verità, perché è un po' come Politano, Mancino che gioca bene sull'altra fascia, ma vedremo. Osimhen, dacci retta, facci esultare, vattene in fretta, il pensiero slogan di Davide. Poi Egizio, lei vorrebbe chiarimenti della società sulla gestione Osimhen e Zirischi, ben sapendo che la stessa non è tenuta a darli. Secondo me fa bene, altrimenti sa quante polemica. Non è tenuta a darli, vabbè Egizio, penso che non sia uno dei pochissimi tifosi che la pensa così. Io lo chiedo sia giornalisticamente, ma credo che sia, a parte sul discorso Zirischi, non Osimhen, ho detto io, Osimhen non ci sta nessuna cosa da dire, da aggiungere, ma io spero che Zirischi sia abile e arruolabile per Lazio-Napoli, sia per decisione della società, sia per disponibilità del calciatore. Lo dico nell'interesse del Napoli e credo dei molti tifosi che la pensano, credo quasi tutti diversamente da te. Poi magari aspettiamo i vostri messaggi. Allora, parliamo di Lazio-Napoli, lo facciamo con Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Dario d'Arabia, ti posso chiamare così, visto che
Dario
hai fatto
d'Arabia. No, ma io non sono andato là.
Ah, è già vero.
Sono stato prima.
Non era Arabia Saudita, era altrove.
Arabia Saudita.
Arabia, sì, la rabbia ci sta, la rabbia ci sta per come è finita Inter Napoli. Saluto anche Ciro Troise, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Dario, Lazio Napoli è un po' la tua partita, tante volte l'abbiamo chiamato per le vigilie del genere, ma in generale è gara importantissima per il Napoli, per capire come sta con questo modulo, come sta dopo la Supercoppa e come sta anche come forze, visto che avrà certamente 8 giocatori fuori.
Beh, allora ti dico la verità, Napoli deve dare una risposta, ma dei segnali ci sono stati dopo Torino, quindi oggi credo che se tu devi guardare quello che sta facendo il Napoli, proprio un Napoli in ripresa, un Napoli che comunque si è giocato la sua finale e se non fosse stato per quel 10 contro 11 probabilmente un risultato diverso. Al di là di questo sono più le assenze che pesano in questa partita. È vero anche che contro la Lazio è una partita giocata tecnicamente, come ti posso dire, due squadre che hanno come idea del gioco palla a terra, quindi una partita aperta, viso aperto. È un po' questo quello che io mi aspetto, capito Dario? Poi per il resto mi sembra un Napoli nuovo, come ti posso dire, mi sembra un Napoli che ha voltato pagina, che si è staccata di dosso quella che era l'incatenamento dell'anno scorso, che è stato un incatenamento molto positivo ma che non è stato possibile riportarlo nella nuova stagione e quindi abbandonare quella tipologia.
Anche se poi Ciro, vengo da te, il Napoli con la Lazio giocherà probabilmente come ha giocato con Fiorentina e Inter, vista anche il tipo di partita, il tipo di avversario, poi magari col Verona dobbiamo capire invece come provare a vincere la partita in modo offensivo.
Sì, anche perché Napoli alla prima volata senza Meretti, nada, Molivera, Osimhen, Lissà,
sì, sì. Caiuste,
Quaracchelia, Simeone,
sì, sì.
E quindi anche per l'emergente quindi contagi, e credo che Napoli avrà quell'atteggiamento che abbiamo visto contro il Fiorentina, magari provando a costruire un po' di più, perché poi in alcune fasi delle partite veramente si può solo a fare fasi identica, mentre in altre, soprattutto contro la Fiorentina, è riuscito anche a costruire delle situazioni interessanti.
È vero, Dario, vengo da te sul discorso invece delle assenze. È chiaro che bisogna fare la conta e capire chi è al fianco di Lobotka, se Demme ancora una volta ripescato, cioè ancora una volta per la prima volta ripescato titolare in campionato, se Zirischi, la cui situazione è da chiarire, l'abbiamo invocato fino a qualche secondo fa, o se addirittura il nuovo Den Donker che oggi farà le visite mediche con Avila Stewart a Roma. Che tipo di scelta deve essere fatta, se lo conosci poi questo ragazzo, Dario?
Allora, non lo conosco bene, però ti dico che la logica a bocce ferme, se fossimo in una situazione normale, Zirischi il primo, Demme il terzo e il nuovo acquisto
secondo.
Per terzo, anche perché non ha ancora giocato col gruppo, non ancora, cioè
sì,
ci vuole un attimo di inserimento, no? È quello. Però oggi bisogna capire, cioè, il vero problema è come sta mentalmente Zirischi, come sta, come testa, come approccio, anche se è un grande professionista, però poi ci sono momenti della carriera che sono diversi da altri. È anche vero che Demme ti sta dando un po' di sostanza in mezzo al campo e in una partita probabilmente dove il centrocampo è il cuore della sfida, forse la sostanza, cioè oggi io mi sentirei di andare un pochino più su Demme inizialmente per poi capire Zirischi, cioè ho un po' questo quadro, no Dario, perché leggo il momento della testa dei giocatori e delle scelte dell'allenatore.
Beh, è chiaro, assolutamente, anch'io penso che sia questa la gerarchia ad oggi. Da Ciro Troisi, non so se hai altre notizie o altre sensazioni.
Sì, credo anche io sia così, bisogna capire che scelte si faranno tutti, che valutazioni si faranno.
Non ho capito, scusami, ti sentiamo un poco male.
Bisogna capire che valutazioni si faranno su Zirischi.
Ah certo, infatti.
In un mondo normale giocherebbero la botte che si rischia.
Eh sì.
Nel mondo da ex Tecci Napoli di questa stagione non lo so. Andando Donker appena arrivato, ci vedo poco.
Anch'io. Poi cioè, sarebbe anche Gaetano in teoria, no? Che ha giocato diversi
Gaetano
minuti.
Addirittura al posto
di Caiuste o Demme, insomma.
Di Caiuste, sì. Demme non dal primo minuto con la botta, non credo.
Tanto c'è anche il discorso attacco, Dario, prima di salutarti, Dario Marcolin, perché il Napoli, ripetiamo, non gioca né Simeone, né chissà, e né Quaraschelia. Io credo che potrebbe esserci un trio Politano, Raspadori, ovviamente attaccante, Lindstrom o Gonge a questo punto. Che ne pensi?
Allora, Ngonge o Ngong, come lo vogliono chiamare.
Ah, dimmi come si deve pronunciare.
No, di solito in telecronaca lo chiamiamo Ngonge, però, però okay. Poi bisogna capire qual è la vera pronuncia. Di solito quando succede così, sai cosa facciamo noi a DAZN? Andiamo direttamente dal giocatore e dice, ma come si pronuncia il tuo nome?
Infatti, è la cosa migliore, sì sì.
Tagli la testa
al o Cirillo, no? Come viene soprannominato direttamente. Però Cirillo in telecronaca allora, forse non è il caso.
Io ti dico che, allora, su, credo che, comunque su Politano e Raspadori siamo sicuri. Lindstrom, se non giocasse questa partita che mancano tutti, sarebbe una grande bocciatura nel senso in partenza, credo, perché ha trovato poco spazio, sono stati spesi 30 milioni di euro. Ndong è un giocatore che comunque fisicamente sta bene, sicuramente tra i due è più allenato lui, che ha giocato fino a poco tempo fa, capito? Quindi come tenuta fisica Ndong ha qualcosa in più rispetto a Lindstrom, però tecnicamente ti direi che oggi avresti un giocatore dentro lo spogliatoio triste, arrabbiato, demotivato, perché non sarebbe stato scelto lui in un momento dove mancano tutti questi giocatori qua. Cioè, qual è la frase, Dario? Quando giocavi anche dici, se mancano tutti questi e non gioco oggi, allora devo andare via.
Sì, è vero.
Per dirti, si diceva così una volta, no?
Sì, è vero, è vero. Assolutamente sì. Nel salutarti, Dario, volevo chiederti di Neun Perez, fermo restando che l'affare non è assolutamente in dirittura d'arrivo, perché Østergaard avrebbe rifiutato l'Udinese, vuole solo il Genoa, se deve andare via. Ti chiedo, ma Neun Perez è più forte di Østergaard sicuramente per te?
Ma allora, ti posso dire che come tipologia di giocatore è un po' quello, nel senso molto fisico, sull'uomo, cattivo, abituato a giocare a tre, non lo so, cioè... Østergaard, secondo me, il suo vero valore non è stato visto. A me, ti dico la verità, non mi è mai dispiaciuto Østergaard. Mi è sempre dato quella, aggiungeva quella cattiveria che la linea difensiva del Napoli non aveva. Cioè, lui era un po' vecchio stampo, no? Il difensore cattivo, ruvido, non dico picchiatore, ma che si faceva sentire verso gli attaccanti. Non lo so, cambiare Østergaard per Neuan Perez, non lo so quanto. Cioè, non è un cambio che ti cambia totalmente la difesa, capisci cosa intendo?
Sì, cioè, sì, chiaro.
Magari poteva essere cambiato su qualcun altro, non lo so, non lo vedo fino in fondo un cambio funzionale, ecco, funzionale.
Staremo a vedere. Dario, grazie, un abbraccio, buona giornata,
grazie
a presto.
Dario, un abbraccio.
Grazie a Dario Marcolin, pionista da zona, ex Napoli, ex Lazio. A proposito, poi è chiaro che si gioca il 3-4-3 a Roma, Ciro, no? Perché non mi sembra che ad oggi ci siano segnali di cambiamento, almeno per domenica, date anche le assenze.
Io credo che andrà avanti così, almeno fino a quando torneranno tutti. Poi vediamo se magari col Verona, con la necessità di fare la partita, se si cambierà qualcosa, avendo comunque... Sicuramente là il mercato è chiuso, quindi il centrocampista in più, probabilmente ce la curiamo anche il difensore in più. Quindi col Verona è il primo appuntamento per capire se si cambierà sistema di gioco o meno.
Ma Neun Perez arriva secondo te alla fine?
Io credo di sì, credo alla fine, te lo dico da tempo, sarà lui il difensore. Credo che il Napoli proverà a convincere Østergaard, anche perché anche per la lista Champions,
ma anche lista campionato, ricordiamolo che il Napoli deve mettere al massimo
abbastanza a posto, perché hai Nathan e Kvaratskhelia che non fanno numero, sono under.
Sì, è vero, 17 a over 20, under 22, è chiaro che poi deve cedere forse uno tra Demme e Gaetano, no? Con Den Donker il difensore, se dovesse restare anche Østergaard, intendo.
Ah no, con la lista attuale Gaetano fa parte di tutti.
Sì, giusto, i vivai, quindi può anche...
Parliamo solo di lista, campionato sei a posto. Champions, se parte Østergaard arriva un altro difensore, devi togliere Demme probabilmente come l'hai tolto a Giuni. E se invece non parte Østergaard, sei costretto a fare un altro taglio. A quel punto penso che convergerebbe lui. E credo che non è proprio il caso per il Napoli valutare così il proprio giocatore, ma soprattutto Østergaard già ora ha fatto capire che vorrebbe giocare di più da quello che mi arriva. Figuriamoci in questa situazione.
È vero, è vero. Staremo a vedere. Ciro, grazie, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie a Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, molti messaggi da parte vostra, giusto un paio. Allora, Pasquale da Spananise scrive: lo scudetto del Napoli, anche se dopo 33 anni, ha fatto sì che determinati ambienti da anni arcinoti come manovratori occulti venissero colti di sorpresa da una squadra che sicuramente non partiva per favore del pronostico e che man mano accumulava straordinariamente in vantaggio tale da diventare inarrivabile e quindi immune ad attacchi trasversali. Va bene, un messaggio interessante, insomma. Poi questo amico scrive: buongiorno, non ci sto capendo niente, ma allora giochiamo il 4-3-3 oltre 5-2 con Antonio Conte all'orizzonte. Non lo so, caro amico, caro Antonio, un messaggio un po' più lungo che un po' sintetizzato. E poi tante altre cose, per esempio questo amico scrive: tutta la vita Demme al fianco di Lobotka. Ne parliamo tra pochissimo, quando parleremo anche di caso o caos arbitri, ricordando che a dirigere Lazio-Napoli, guarda un po', c'è Orsato, con chi al VAR Irrati, guarda un po', pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici. Allora, caos arbitri. Ieri ne abbiamo già parlato con Edmondo Pinna e con Gianluca Paparesta. È anticipato proprio quest'ultimo i temi dei contrasti interni che poi sono emersi in maniera fragorosa col servizio delle Iene, che incidono sulle designazioni di arbitri e anche sul rendimento degli stessi arbitri. Ma sul caos arbitri ce ne sta occupando da molto tempo anche l'amico e collega che scrive per La Stampa. Vi segnalo anche il suo blog molto interessante, storiesport.it, e ovvero Michele Spiezia. Ciao Michele, buongiorno.
Buongiorno a te Dario e buongiorno a tutti i radioascoltatori e telescoltatori.
Allora, da tempo te ne occupi del caos arbitri, del caos rimborsi, del caso rimborsi per meglio dire, ma anche di queste spaccature interne. 10-15 giorni fa ne hai parlato proprio su storiesport.it, che stanno incidendo molto sull'AIA, tant'è che si parla adesso di commissariamento. Certo che è gravissimo quello che è emerso e quello che un po' tu avevi scritto, ma anche qualcun altro di Paparesta aveva affermato ai nostri microfoni, ed anche il fatto che, se è vero che Rocchi pare sia già lamentato con la direzione di Rapuano, a proposito è fermo per questo weekend Rapuano, ma forse era già previsto visto che arriva dall'Arabia Saudita, però dicevo che addirittura sarebbe stato contestato dal designatore già nell'intervallo tra Napoli e Inter. Sarebbe molto grave se fosse vera questa cosa, se fosse confermata.
Sì, io non ero presente in Arabia Saudita, ma mi raccontano, diciamo, le mie fonti che praticamente ieri e l'altro ieri Rocchi era abbastanza preoccupato, scuro in volto, anche teso, anche per il servizio poi che è andato in onda sulle Iene. Si parla di quest'arbitro, cioè quest'arbitro anonimo ha parlato, anche se sull'identità dell'arbitro, ti aggiungo Dario, diciamo all'interno dell'AIA si discuta se sia un arbitro in attività o un assistente in attività. Ma questo poco, diciamo,
sta nella CAN sicuramente attualmente.
Sicuramente della CAN, potrebbe essere anche un assistente e non un arbitro, diciamo, un assistente di cui io mi sono occupato tempo fa in un'altra inchiesta. Ma a prescindere da questo, è ovvio che poi, diciamo, il rendimento degli arbitri e tutto quello che sta accadendo, soprattutto in questo campionato, nasce a monte da una situazione che ne abbiamo già parlato anche con te, è vecchia, cioè nel senso che il nuovo comitato dell'AIA, che era stato eletto con 30 lange tre anni fa, nel 2021, poi si è disgregato sotto lo scandalo D'Onofrio, e dopo lo scandalo D'Onofrio, perché Trentalange si è dimesso lo scorso anno ad aprile, si è andato a una nuova rielezione e quest'anno si dovrà rieleggere il comitato nazionale perché è in scadenza, e poi si andrà alla votazione per il consiglio federale. E Rocchi è diciamo, ma non lo dico soltanto io, è in un certo senso il pupillo di Gravina, perché noi dobbiamo ricordare che, diciamo, magari in senso buono, perché Rocchi è l'uomo che si è occupato dello sviluppo del VAR tre anni fa, perché poi il VAR c'è stato lo sviluppo a Coverciano, poi ci si è spostati a Lissone, quindi Rocchi si è occupato dello sviluppo del VAR e anche della preparazione, insomma, degli arbitri al VAR. E in tutto questo si innesta appunto questa nuova campagna elettorale con un comitato nazionale spaccatissimo, perché sono 9 componenti, diciamo 5 sono in teoria questa risicatissima maggioranza e 4 della minoranza che fa capo all'ex presidente Trentalange, e in tutto ciò il disegno, almeno pare quello federale, sia quello di affidare, me ne ero occupato una quindicina di giorni fa, a Rocchi un ruolo diciamo in stile commissioner NBA, cioè nel senso di un presidente dell'AIA che si occupa anche delle designazioni in ticket con Orsato. E questo fatto ha scatenato nuove polemiche, nuovi veleni all'interno dell'AIA, anche perché diciamo magari gli scontenti imputano a Rocchi la designazione di arbitri per fini elettorali e non per meriti. Ecco, questo
devo dire, noi abbiamo, ci siamo occupati proprio di Rapuano, della designazione, al di là degli errori chiaramente clamorosi e proprio oggettivi in Internapoli di metro di giudizio. La designazione di Rapuano per la finale di Supercoppa dopo 36 gare di Serie A è davvero inconcepibile, lo dicevano Edmondo Pinna, anche Gianluca Paparesta, quindi c'è il sospetto questo. È chiaro che se poi si arrivasse al commissariamento, se si affidasse a Rocchi la, diciamo, la gestione commissariale, a me farebbe ridere molto, francamente. Cioè, il designatore, colui che è al centro di polemiche per le designazioni, per l'applicazione del VAR, colui che è al centro anche di una lotta intestina, viene poi scelto da Gravina, come verrebbe scelto, condizionale per carità, come commissario. Cioè confusione su confusione, secondo me, o comunque credibilità scarsa dopo credibilità scarsa, per me sempre.
Sicuramente, noi dobbiamo però ricordare che praticamente ci sono degli step particolari, cioè entro la fine dell'anno poi si andrà all'elezione del Presidente federale, prima tutte le componenti dovranno essere nuovamente formate, quindi si andrà all'elezione del nuovo comitato AIA, ma a giugno, a fine giugno, viene nominata la nuova commissione della CAN, quindi diciamo arrivare adesso a un commissariamento dell'AIA la vedo una cosa abbastanza complicata, perché si tratterebbe, siamo a gennaio, cioè insomma, di chiudere questi quattro mesi si aggiungerebbe secondo me confusione, indipendentemente da poi chi verrebbe scelto come commissario, nel momento in cui è molto forte questa campagna elettorale. Ecco, io credo che secondo me un'opera buona farebbe la federazione se diciamo calasse meno la mano ingombrante sopra l'AIA, ma si cercasse di arrivare almeno da qui fino a maggio alla conclusione del campionato in una maniera più serena possibile, ecco. E poi affidare insomma le nomine del, ovviamente, del comitato nazionale che designa il designatore della CAN, che guarda caso potrebbe ancora essere Rocchi, che però potrebbe essere il candidato o il candidato unico per la nuova elezione dell'AIA.
E ricordiamo il presidente Pacifici, il designatore appunto Rocchi. Sì. Michele, nel salutarti, ha fatto bene a De Laurentiis a protestare in quel modo ironico, non troppo, alzando la voce, anche dopo quello che aveva detto Mazzarri a bordo campo, e anche la protesta di Mazzarri è andato via dopo il gol di Lautaro Martinez, oppure bisogna fare diversamente in Italia?
Ma aspettavi cose diverse? Diciamo, io come sai comunque sono di Salerno, ovviamente faccio giornalista, quindi non posso parteggiare per nessuno. Diciamo la polemica, diciamo l'uscita di Laurentiis fa seguito a quella diciamo più rumorosa, ma secondo me fuori posto, fatta da Iervolino, e poi la risposta
molto più rumorosa su basi meno oggettive,
e anche scomposta, è comunque a cui è seguita poi la designazione di Orsato, che poi sarà l'arbitro. Io credo che diciamo lamentarsi in un certo senso può anche essere, non dico utile, ma può anche essere fisiologico. Secondo me ci sono i modi e i tempi e anche le maniere giuste per la quale farsi sentire. Ti segnalo che venerdì c'è una nuova assemblea di Lega a Milano, nella quale però parteciperà anche Gravina, perché la Serie A sta discutendo insieme alla Federazione e le altre leghe di questa ipotetica, fantomatica, più volte sbandierata riforma dei campionati. Sì. Se ne parla da anni, e la Serie A ovviamente una parte è contraria alla riduzione del 18, e tra i temi in oggetto della riunione che ci sarà venerdì a Milano, guarda caso, anche se non è sulla nota, è prevista anche una discussione sugli arbitri, perché poi fondamentalmente parliamo di interessi di società di Serie A importanti, ci sono società che si giocano l'accesso alla Champions League piuttosto che alla salvezza e quant'altro, e che quindi proveranno a manifestare al Presidente federale le lamentele sulla conduzione arbitrale, sulla gestione delle designazioni e soprattutto sulle valutazioni fatte al VAR nel corso di queste settimane.
Vedremo. Gravina, insomma, che da anni dovrebbe fare riforme, non ha fatto nulla o quasi, vedremo cosa farà anche in questa situazione. Intanto Michele, grazie per il tuo intervento, ti leggiamo sulla stampa e su storiasport.it.
Grazie a voi.
Grazie Michele Spiezia. Ribadiamo, da oggi alle 16 biglietti in vendita per Lazio-Napoli per il settore ospiti, che quindi si è aperto, settore ospiti distinti sud-ovest, dalle 16 di oggi a sabato 27 gennaio fino alle ore 19, 40 euro il singolo tagliando per il settore ospiti, possono acquistarlo, tra l'altro non ci sono ridotti, possono acquistarlo solo i residenti fuori dalla Campania, purtroppo, tifosi del Napoli non residenti in Campania e comunque in possesso della Fidelity Card. Un po' di messaggi nel chiudere: visto ciò che sta succedendo, ADL dovrebbe comprare a centrocampo Orsatovic in difesa e Ratischi. Un abbraccio da Fausto, interessante. Poi domenica con Fiorentina Inter Lazio, Napoli continua la Supercoppa, un abbraccio a tutti. No, non ho capito. Ah sì, continua in effetti, sì, è un incrocio al contrario, hai ragione. Poi Antonio scrive: nessuno ha sottolineato la rete presa con l'Inter, non ti sembra la solita disattenzione con tre difensori che lasciano libero al centro area uno come Lautaro Di Lorenzo, che ormai era esterno, ha dovuto fare la diagonale ovviamente arrivando in ritardo. Sì, no, effettivamente si poteva evitare, è chiaro che il Napoli era in affannosa difesa dello 0-0 e è arrivato quel gol. Ma quando emergono delle dichiarazioni così forti a denuncia di presunti errori, che poi errori non sono, possiamo iniziare a definire il tutto come in malafede? Possiamo finalmente sdoganare questa parola generata da Secondigliano? Beh sì, è chiaro che i sospetti, l'ho detto a un pseudo ex arbitro in passato, dicendo appunto che purtroppo oltre che la cultura italiana c'è la cultura del sospetto, ma il sospetto viene alimentato tutti gli scandali recenti, tra cui Calciopoli su tutti. Quindi è chiaro che c'è il sospetto e ci sia malafede per questo vissuto, non perché siamo per forza colmi di pregiudizi, ma qualcuno si è impermalosito, va, lasciamo lì dove sta. Il solito balletto, it's only rock and roll, che mi sembra molto bello come messaggio finale, perché siamo appunto in chiusura. Grazie a Emanuela Castelli in redazione questa sera, con Francesco Marciano c'è Marta Sport Live, l'ottima Emanuela Castelli ci ha assistito invece in redazione. Saluto Gigi, Antonella, Soriani e tutti voi all'ascolto. Tra un po' Gigio e Rosa e Timo Suarez per Sulle Mani, poi questa sera alle 20 alle 21 c'è appunto lo sport. Grazie per averci seguito, buona giornata.
Marte Sport Live.